Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Martedì 20 agosto, una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Sfogliando l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi sulla stampa cattolica nel mondo, oggi ospita padre Pierino Di Eugenio, direttore dell'Eco di San Gabriele.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Padre Pierino Di Eugenio, lei dirige uno dei più significativi mensili del mondo cattolico, l'Eco di San Gabriele. Come è nato?
È nato nel 1913, primo numero il primo settembre, qualche giorno prima della nascita dell'Eco. Nella cronistoria del santuario, un giovane Stanislao Battistelli, 27enne, scriveva: col primo settembre finalmente uscirà un bollettino da questo santuario, proprio per rispondere alle tante richieste che vengono dai devoti. Concludeva lo scritto sulla cronistoria con buona fortuna, e veramente ha avuto una buona fortuna l'Eco di San Gabriele.
Alla fine di questa settimana ci sarà la tradizionale tendopoli dei giovani. L'Eco, fra questi giovani, ha un lettorato?
Certo, sì. Anzi, c'è una rubrica sull'Eco che è intitolata proprio Eco Giovani. Ormai da vari decenni, almeno da 30 anni. All'inizio credevamo che questa rubrica morisse dopo poco tempo, e invece ancora oggi, anzi, ha avuto sempre più seguito.
L'Eco di San Gabriele non ha una diffusione soltanto italiana, ma so che è anche distribuito all'estero.
Certo, sì, anzi, in Italia posso attestare che non c'è neanche una provincia dove non arriva l'Eco di San Gabriele. Copriamo tutte singole le province. All'estero è abbastanza diffuso anche, soprattutto Canada, Stati Uniti, Australia, Belgio, Svizzera e un po' dappertutto. Arriviamo anche alla Terra del Fuoco.
E quali sono le linee editoriali dell'Eco?
Dunque, mi piace ricordare, se permette, cosa scriveva fin dall'inizio il primo direttore Fausto Pozzi, editorialista, che diceva che l'Eco doveva rispondere, diffondere il culto del santo, avere collegamento con i devoti, però dice non si limiterà a questo, ma vuole concorrere a far sviluppare bene il vivere comune, il vivere sociale. E attualmente, poi, lungo i decenni, si sono susseguiti direttori, redattori, collaboratori, ma non è mai venuta meno questa ispirazione iniziale, questo programma iniziale di rispondere ai devoti e nello stesso tempo formare anche una rivista di attualità, informazione e cultura per, diciamo, aiutare i lettori a decodificare il vivere sociale alla luce della fede. sotto la protezione di San Gabriele è andata avanti anche nel tempo della Prima Guerra Mondiale, arrivava ai nostri soldati in trincea, ecco, arrivava come una benedizione del santo.
E il numero delle copie, la diffusione?
Gli abbonati sono circa 130.000. La diffusione soprattutto in Italia, ma come dicevo già prima, tocchiamo anche l'estero con un, possiamo dire, un 20% della pubblicazione va all'estero. Ho detto il numero degli abbonati, ma c'è da tenere presente che l'Eco è una rivista che mira a interessare tutta la famiglia, perciò c'è la rubrica per i bambini, i giovani, c'è la rubrica di informatica, rubrica di lingua per l'inglese, così tante altre rubriche. E allora di solito è la famiglia che è abbonata, per cui i lettori sono centinaia di migliaia.
Grazie.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Vi ricordo che Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora cambiamo argomento, ascoltiamo l'intervista del padre Vito Magno al cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila, noto per la sua attenzione alla Cina e in particolare ai poveri.
Cardinale Tagle, chi è l'agente di Pasqua a cui allude nel titolo del suo recente libro?
Tutti noi, credenti, la fede nel Cristo risorto è la forza che la Chiesa porta al mondo.
Dove soprattutto incontra questa gente?
Nei posti più poveri. Sono andato in queste periferie di Manila. Prospettiva, diritti umani, eccetera, era una condizione di miseria. Però quando il tempo passa con la gente, ma sono sempre sorpreso, meravigliato. I bambini hanno questo sorriso genuino, un segno di gioia sincera. È una testimonianza del risorto.
Quanto è vero che i poveri sono più felici dei ricchi?
Quando vado nelle case dei ricchi, il cibo, gli ambienti, eccetera. Però mi sento una tristezza. La famiglia o il gruppo manca. Manca l'amore.
Nelle Filippine qualcosa manca anche nel dialogo interreligioso. Le cronache riferiscono spesso di violenze con i musulmani, soprattutto.
Sì, però c'è speranza. Mesi fa, il governo filippino ha concordato con un gruppo dei musulmani per andare avanti nella via dei pace. E nell'archidiocesi di Manila, ogni mese io incontro vari gruppi religiosi.
E che dire della pietà popolare che spesso scivola nel fanatismo?
La pietà popolare è una cosa ambivalente. Da una parte c'è un'espressione della fede semplice e forte. Noi abbiamo bisogno di questa espressione di devozione, perché una fede puramente concettuale non dà la conversione. Però d'altra parte c'è sempre il rischio di sincretismo, di fanaticismo, eccetera. Il compito della Chiesa è la formazione cristiana, specialmente per i devoti.
Fenomeno in aumento nelle Filippine è anche quello dei movimenti. Il rischio che prendano il sopravvento sulla Chiesa istituzione la preoccupa?
Ci sono rischi dappertutto, però semplicemente a guardare questi movimenti come rischio, senza comunicare con loro, per me è un grande rischio.
Cardinale Tagle, cosa fa la Chiesa filippina per aprire un varco verso la Cina?
È una cosa molto complicata, con bagagli di storia, tante cose. Noi abbiamo tanti sacerdoti religiosi, religiose dalla Cina che studiano a Manila. I cinesi vengono nelle Filippine, ma questa è una porta aperta per la missione, specialmente per la formazione di questi sacerdoti e questi religiosi che tornano in Cina. In questo modo indiretto la Chiesa dell'Asia entra in Cina, in una via che il governo cinese ha aperto e il Signore anche.
Ma lei è mai stato in Cina?
Due volte sono andato come turista e gli incontri con cattolici sono molto limitati, però impressionanti, commoventi per me.
Uno, per esempio.
Ho visitato una comunità religiosa delle suore, rifondata da una cinese. Lei ha associato con l'associazione patriottica, ma il giorno della mia partenza lei mi ha avvicinato e ho pensato che voleva baciarmi, no? Però no, e sottovoce mi ha detto: sono fedeli al Santo Padre.
E il cristianesimo dei paesi occidentali, avviato come sembra a passare dalla maggioranza alla minoranza, come lo vede?
La qualità della fede non dipende dallo stato di maggioranza o minoranza. Per esempio, in Asia, per 2000 anni, la Chiesa è stata sempre minoranza, però è viva.
Non la preoccupa neppure la corruzione denunciata dal Papa, perfino in Vaticano?
La corruzione fa parte della storia dell'umanità e io non sono sorpreso che c'è tentazione verso la corruzione anche nella Chiesa, anche da noi, nell'Asia e dappertutto. Ma la tentazione è anche una carta per preghiera, conversione continua.
Riuscirà Papa Francesco a portare la barca della Chiesa fuori dalle secche?
Sì, ma non solo il Papa Francesco. Io credo che ci sono tante persone di buona volontà, con il desiderio di avere una Chiesa più in armonia con la volontà di Dio.
L'armonia dipende anche dai cambiamenti della Curia Romana. Ci sarà una riforma?
Ma dopo il Concilio Vaticano, Paolo VI ha già cominciato la riforma della Curia Romana. Se Papa Francesco ha un rinnovamento, per me una continuazione dello spirito del Concilio Vaticano. Io sono d'accordo. Ogni tanto dobbiamo vedere che fattori bloccano lo Spirito Santo e rispondiamo con la riforma.
Toccherà anche il ministero del Papa?
C'è sensibilità, perché le varie forme di esercitare i vari ministeri, il ministero petrino incluso.
Cardinale Tagle, cosa sogna per la Chiesa di domani?
Di essere più umile, più gioiosa e piena di speranza.
E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Nella 21ª domenica del tempo ordinario ascolteremo un brano dal capitolo 13 del Vangelo di Luca.
Ecco che viene in questo testo una domanda che è piuttosto terrificante. Gesù passa insegnando per città e villaggi, mentre è in cammino verso Gerusalemme. Già questa introduzione pone il fatto che, ecco, ci sono città e villaggi, ma c'è un'altra città. Lui è in cammino verso qualcos'altro, sta destabilizzando queste città e villaggi. E un tale gli chiede: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Ah, chi si salva? Come funziona la salvezza? Come funziona il fatto che una persona si salvi? Quanti sono quelli che si salva? Chi si salva? Come funziona che io sto in una condizione di vita che non è alienabile? Ho salvezza o no? Ecco, il tizio fa una domanda di ordine burocratico, legale, quantitativo. Sono pochi o sono molti? A parte il fatto che sembra una curiosità, e la curiosità è cosa da guardare con molto sospetto, diciamo così, che la curiosità difficile che venga dallo Spirito Santo. Dallo Spirito Santo viene la carità, viene la premura, non la curiosità. È diversa. Come si va a fare questa domanda? Ma quanti sono quelli che si salvano? Come se io stessi dicendo: ma mio fratello muore o vive? No, questa non è una domanda che io posso mai fare senza coinvolgimento del mio cuore. Può esserci qualcuno che non si salva e io resti tranquillo? Ma lui non si è salvato, sai com'è? Capita, che cosa mi importa a me? È mio fratello. Stiamo scherzando? Ma il problema della salvezza è un problema che per il Signore implica che lui cammini verso Gerusalemme, cioè verso cosa sta camminando? Lo ha già annunziato qui. Sta camminando verso la morte e la resurrezione, sta camminando verso il dolore, verso la violenza dell'uomo che lui assumerà per poterla redimere per poterla illuminare con l'amore di Dio. Sono pochi quelli che si salvano. Questa è una domanda che non dovremmo fare se non in mezzo alle lacrime, con l'angoscia di pensare che c'è qualcuno che non si salva, che c'è qualcuno dei nostri fratelli, qualcuno intorno a noi. Questo non è un argomento che possiamo affrontare con freddezza. Infatti il Signore Gesù non dice se sono pochi o se sono molti, dice come ci si salva, perché questo è l'argomento. Lui dice a loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. E non è fredda questa indicazione, è ciò che, pur se duro, vuole svegliare il suo ascoltatore. Mentre questo tale ha fatto una domanda in terza plurale, sono pochi quelli che si salvano, Gesù passa alla seconda plurale: sforzatevi di entrare perché molti cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Allora voi sforzatevi, cioè poniti il problema della tua di salvezza, non starmi a fare domande accademiche su ciò che decide della eternità dell'uomo. Cosa spaventosa, noi abbiamo un'intuizione molto molto sbiadita della gravità di questo argomento. Il testo greco dice: combattete per entrare nella porta stretta, c'è cioè una battaglia. E questa porta stretta, che cos'è? È piccolina piccolina, per cui i sovrappeso hanno difficoltà? Vuol dire che l'invito alla cura dimagrante? No, questa porta stretta non è stretta nel senso spaziale, ma, come vediamo dal resto del testo, che dice: il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta e voi rimasti fuori comincerete a bussare. Ovvero sia, la porta è stretta nella sua apertura, è aperta per un tempo che è stretto, la porta è chiusa a un dato momento, si apre una porta temporale, non spaziale. Questa porta è l'occasione. Noi abbiamo occasioni per salvarci, non teorie da fare sulla salvezza, non chiederci se sono pochi o se sono molti, allora studiando la percentuale io vedo un pochino dove dovrei capitare grosso modo. No, io ho delle occasioni. Perché? Perché il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta. Oh mamma mia, uno dice: ma perché? Ma se Dio è buono, ma se Dio ci ama, ma perché chiude la porta? Perché la nostra vita non è un videogioco, perché la nostra vita non è un film degli anni 50, del western dove arrivano i nostri. La nostra vita è seria. Io non sto giocando, la mia vita non è giocare. Questo è molto importante, che io passi dal pensare di vivere come un artista che però sotto ha la rete, che se casca non si fa niente, al pensare che la mia vita è grave, è seria, sto giocandomi qualcosa di molto importante. Posso giocarmi la salvezza di un fratello e posso giocarmi la mia salvezza. Questo non vuol dire entrare in una sopravvalutazione dei miei atti, perché comunque il Salvatore è sempre un altro. Però io, di mio, ho da entrare in quella porta. E se non ci entro, non ci entro. Non è vero che è lo stesso peccare o non peccare. Non è vero che è lo stesso obbedire o non obbedire a Dio. Non è vero che è lo stesso andare per le vie del progetto che Dio ha sulla nostra vita o non andarci. Questo cambia radicalmente. Non è vero che io posso accumulare un'altra giornata di non amore con la sposa che Dio mi ha affidato. Non è vero che io posso essere un altro giorno latitante con i figli che Dio mi ha dato. Non è vero che io posso essere un'altra volta pressappochista, mediocre sul lavoro. Il mio lavoro è una porta aperta sulla grandezza, sul banchetto, sulla gioia di stare con il padrone, e diventerà una porta chiusa. C'è una ineluttabilità, c'è un termine, deve esserci un termine. Chiedo perdono per l'esempio profondamente banale, ma senza esami non si studia. Non ho mai visto uno studente che studia di suo. Quando c'è l'esame attacca a studiare, non c'è niente da fare. Se non arriva l'esame uno non studia, perché solamente l'esame mi dà il riscontro oggettivo di quello che sto facendo. Perché senza un termine io non capisco che cosa sto facendo e mi sembra tutto uguale, cioè non capisco cosa cambia se io lo faccio o non lo faccio. È così, e così ci sono le studiate di aprile per salvare l'anno, quando non maggio. E questa è la realtà, che alla fine siamo in molti che la cultura ce la siamo fatta così, sotto esame, perché siamo poveri e solamente il fatto che la porta si chiude ci dà il senso dell'occasione. È brutto come esempio forse, ma è reale. La nostra vita non è una promozione certa, no. Tante volte vorremmo intorno a noi persone che si rendono conto delle occasioni che hanno. Vorremmo avere persone intorno che capiscono quando è il momento di venirci a trovare perché stiamo male e che il tempo è troppo tardi, che non mi puoi venire a trovare quando non capisco più niente perché ormai sono andato e che c'era il momento per volermi bene e l'hai perso. Quante volte soffriamo per la indolenza di chi abbiamo intorno, ma questo ci parla del nostro cuore, del nostro bisogno di entrare per la porta. Perché noi possiamo ingannarci. In questo testo si dice: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Per noi cristiani che cosa terribile. Abbiamo mangiato e bevuto in sua presenza, abbiamo ascoltato l'insegnamento. Ma egli ci dirà: non so di dove siete. Cioè mette in discussione la loro origine. Non dice che loro non hanno mangiato insieme. Non dice il Signore che non siamo stati alla mensa eucaristica o che non abbiamo ascoltato tante meravigliose e splendide catechesi. Dice che non sa di dove siamo, cioè nasciamo da altre parti. La nostra origine non è la sua parola, la nostra origine non è la sua opera. Siamo operatori di ingiustizia, malgrado siamo stati in mezzo alle cose sante. Operatori di ingiustizia non vuol dire che abbiamo fatto chissà che grande male, ma non abbiamo fatto la giustizia. L'ingiustizia è ciò che semplicemente non è secondo il nostro rapporto con Dio. Dobbiamo sapere il senso di giustizia in ebraico, che non è una giustizia legale, è il giusto rapporto con Dio. L'ingiustizia è non essere in rapporto con Dio. Essere operatori di ingiustizia vuol dire che sì, mangiavate il mio pane e bevevate il mio vino e ascoltavate la mia parola, ma i vostri atti non erano in relazione a me. Non vi conosco, è interessante. Non so di dove siete, non c'è intimità fra di noi, non ci conosciamo, non so di dove siete, allontanatevi da me. È interessante che questa è la condanna, allontanarsi da Cristo. Non so quante persone si spaventano a questa idea. Forse qualcuno si spaventa all'idea: non avrai più da mangiare, non avrai più, non so, comodità, ti sarà tolta la tua casa. No, qui la minaccia è: sarai allontanato da me. Questo è lo stesso Vangelo di Luca, quello che farà dire a Cristo sulla croce al buon ladrone: oggi sarai con me nel paradiso. Cioè stare con Cristo, stare in paradiso. Allontanatevi da me, dove sarà pianto e stridore di denti, ovvero sia dove si sta male. Con Cristo si sta bene, lontano da Lui i denti digrignano e il pianto della rabbia fa sì che diventiamo cani rabbiosi che mostrano i denti, cioè diventiamo persone arrabbiate e infelici, lontano da Cristo. Con Cristo stiamo nel bene. Allora c'è da farsi una semplice domanda: oggi che occasione mi dà Cristo per stare con Lui, per entrare per la porta stretta che Lui mi dà? Qual è la mia porta stretta? Forse la porta stretta è proprio la situazione che uno sta rifiutando. Fidarsi di Dio nelle cose che uno sta vivendo, questa forse è la nostra porta stretta.
E siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle 7 con le catechesi di Don Fabio Rosini. È tutto, da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.